È interessante perché in questi giorni le letture della liturgia ci hanno consentito di fare una specie di miniciclo, diciamo, sulla conversione. Questo è molto interessante. Allora, per ricapitolare, ricorderete il primo giorno abbiamo sentito che l'uomo naturale non può conoscere la rivelazione, cioè l'epifania, la manifestazione di Dio, l'uomo naturale non la vede, abbiamo bisogno di qualcuno che ce la mostri, che ce la faccia vedere. Ieri abbiamo sentito che la conversione non serve ad avvicinarci a Dio, ma piuttosto ad accogliere Dio che viene verso di noi. Oggi, la liturgia di oggi ci dà proprio il compimento di questo percorso. Perché? Perché il battesimo, che cos'altro è se non questo Dio che viene a noi senza alcun merito? Questo è particolarmente evidente nel battesimo dei bambini. Cioè, che merito ha un bambino appena nato per poter ricevere lo Spirito Santo? Evidentemente non ha nessun merito lui, ma è Dio che nel suo amore, nella sua grazia, si comunica liberamente a lui. Voi nella vostra vita non potrete mai ricevere più Spirito Santo di quanto ne avete ricevuto nel giorno del battesimo. Non potrete mai ricevere più grazia, più grande da Dio di quella del vostro battesimo. Quindi Dio vi ha già dato tutto. È chiaro, voi non dovete meritare niente da Dio perché Dio vi ha già dato tutto, vi ha dato se stesso nel battesimo, dunque non c'è altro che voi possiate ricevere da Dio. Si tratta di metterlo in movimento questo Spirito Santo che c'è dentro di noi, di farlo funzionare, e questo è un altro paio di maniche. Ma Dio ci ha già dato tutto a priori, a prescindere, capito? Dunque non perché siamo bravi, ma perché ci ama nella sua grazia, nel suo amore, si è chinato verso di noi. Allora oggi parliamo un pochino di questo, cioè parliamo di quello che fa il battesimo dentro di noi, cioè di questo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel giorno del battesimo. Che cos'è questo Spirito Santo che scende e rimane su di noi? Accadono tre cose nel battesimo di Gesù. Matteo ce le racconta molto bene. Appena Gesù uscì dall'acqua, io me la immagino questa come una scena molto potente. Non so se avete visto Gravity, film con Sandra Bullock, molto bello, veramente molto bello. Cioè la scena finale del film, che questa lei è un'astronauta che riesce a salvarsi, rientra sulla Terra e con la sua navicella atterra in mare, no? E c'è la scena finale di lei che nuda riemerge dalle acque. A parte, diciamo, che è memorabile proprio l'immagine di Sandra Bullock nuda di spalle, però è impressionante perché è evidentemente una scena battesimale, capite? Cioè è una persona che sta ritornando alla vita emergendo dall'acqua esattamente come se fosse un battesimo, ok? Allora, se io devo spiegare il battesimo, io parto da quell'immagine lì. Quando sei stato battezzato, tu sei morto e rinato. Tu sei una persona diversa, nuova, che prima non c'era. Siccome noi siamo stati battezzati da bambini, per noi questo non è evidente. Non riusciamo a rendercene bene conto. Perché? Perché non è morto niente di noi, o quasi. Cioè, voglio dire, avevamo 6 mesi, che deve morire? Di un bambino di 6 mesi c'è poco che deve morire. Però pensate al battesimo di un adulto. Chi era con noi 2 anni fa si ricorderà di Gabriele. Ecco, Gabriele ha fatto un percorso impressionante, lui veniva dai testimoni di Geova addirittura, e per lui l'incontro con Cristo gli ha proprio stravolto la vita completamente. È veramente un uomo che è morto e risorto nel battesimo. Allora, si tratta di capire questo, dunque, no? Cioè si tratta di entrare in questa logica nuova. Ecco, il battesimo porta con sé una logica nuova. Dicevamo il primo giorno, no, ieri, dicevamo conversione si dice metanoia in greco, cioè cambiamento di mentalità. Non si tratta tanto di cambiare i comportamenti, si tratta di cambiare la mentalità. Bene, allora questo fa lo Spirito Santo dentro di noi. Ci porta una nuova mentalità, un nuovo paradigma di vita, un nuovo paradigma di comportamento. Allora, non si tratta di fare cose nuove e diverse, anche, ma si tratta di pensare in un modo nuovo e diverso. Si tratta di avere una mentalità pneumatica, non nel senso della Michelin, evidentemente, ma nel senso del pneuma, che è lo Spirito Santo, ok? Il soffio di Dio. Pneuma significa soffio in greco. Che cosa vuol dire avere una mentalità pneumatica? Che cosa vuol dire avere una mentalità a partire dallo Spirito Santo? Catechismo. Chi si ricorda i doni dello Spirito Santo quali sono? Augusta fa la catechista e la carisma, ce li dice lei, dai.
Fortezza, timore di Dio.
No, in ordine, per favore.
No, in ordine.
Allora, no, i primi due. Scienza e intelletto. Ok? Oh, perché sono i primi due? Cosa vuol dire che lo Spirito Santo ci dà la scienza e l'intelletto? Ma guarda, io pensavo che la scienza me la desse l'enciclopedia. Credevo che la scienza me la dessero i libri. Sapienza e intelletto, hai ragione. Ho passato quanti anni? 6 anni all'università gregoriana a studiare per cosa? Che l'intelletto me lo dà lo Spirito Santo? E la sapienza? Cos'è la sapienza biblicamente? La sapienza è l'arte di vivere, saper stare al mondo, saper campare. Allora, a chi le chiediamo la nostra sapienza e il nostro intelletto, signori?
Lo Spirito Santo.
Pensiamoci, non è vero! Nella nostra vita, la nostra sapienza, cioè l'arte di vivere, e il nostro intelletto, cioè il modo di pensare, da dove vengono realmente? Non voglio che mi rispondete ideologicamente, voglio che mi rispondete nella realtà, o meglio rispondete a voi stessi, non lo dovete dire a me. Cioè, io dove prendo la mia sapienza e il mio intelletto? Questo è il nocciolo della questione. Tutto sta qui. Conversione significa ricevere la nostra sapienza e il nostro intelletto dallo Spirito Santo, cioè ricevere dallo Spirito Santo il saper vivere e il pensare. Perché tutto il resto viene di conseguenza da questo. Tutto il resto viene di conseguenza da questo. Allora, che cos'è questo benedetto Spirito Santo? Proviamo ad andare ancora un pochino più in là. Teologia trinitaria, le basi proprio, Lo Spirito Santo è l'amore che unisce il Padre e il Figlio. Questo almeno l'avete sentito dire tutti, vero? Bene. Allora, vivere nello Spirito Santo dunque significa vivere nell'amore. Cioè, la mia sapienza è l'amore. Il mio intelletto è l'amore. E potremmo continuare. La mia scienza è l'amore. E così via. La mia fortezza è l'amore. E non un amore qualunque, l'amore trinitario, cioè l'amore che nel dono unisce il Padre e il Figlio. L'amore che, lo dicevamo l'altra volta, che unisce senza distinzione e senza confusione. L'amore che permette a due di essere uno rimanendo due. Questo è il principio agapico o pneumatico che diventa il cuore della vita dei battezzati. E non c'entra niente col merito, non c'entra niente col fatto di essere bravi. Capite quello che voglio dire? È una riforma a priori della persona. Cioè, sono io che devo entrare in una modalità diversa, in un modo diverso, devo avere un diverso paradigma, un diverso modo di esistere. Cioè, vivere da battezzato. Tutto questo noi ce l'abbiamo già. Non è che dobbiamo andarlo a prendere da qualche parte. Chiunque è stato battezzato ha già lo Spirito Santo dentro di sé, ha già dentro di sé questa sapienza, ha già dentro di sé questo intelletto, ha già dentro di sé questa vita che è lo Spirito. Il problema è che non lo adoperiamo, non lo usiamo. Noi ci comportiamo con lo Spirito Santo più o meno come... Poi tempo fa mi è capitato, sentivo, parlavo con una coppia di amici che si sono sposati 3 anni fa e mi hanno raccontato una cosa che gli è successa, che dopo il matrimonio hanno ricevuto tanti regali, come naturalmente, no? E siccome partivano immediatamente per il viaggio di nozze, non li hanno aperti tutti subito, li hanno messi in soffitta dicendo vabbè, poi dopo quando torniamo al viaggio di nozze apriamo e vediamo. Poi se li sono dimenticati lì. 3 anni dopo tornano, gli viene in mente di andare a vedere cosa c'è in soffitta, aprono una scatola e trovano: ma guarda che cosa avevamo e non lo sapevamo. Ecco, questa è esattamente l'immagine del nostro battesimo. Noi abbiamo ricevuto da Dio un dono impressionante, che è Dio stesso. La sua vita si è fusa alla nostra, pensa a te. La vita di Dio si è fusa, si è unita alla tua, in modo da non poter essere più separata. Pensa che dono che hai ricevuto, non ci può essere niente di più grande di questo. E lo mettiamo in soffitta, gli facciamo fa niente. Poi lo Spirito Santo dentro di noi si annoia a morte, fa dei sonni incredibili, perché noi non lo usiamo, non lo mettiamo al lavoro, non lo facciamo operare. Questa energia strepitosa che abbiamo ricevuto, questo principio di amore, questo pneuma appunto che abbiamo ricevuto, lo lasciamo lì, inerte, inutilizzato. E invece di amarci nello spirito ci amiamo nella carne. E invece di comunicare una sapienza spirituale, comunichiamo una sapienza carnale. Le nostre scelte, le nostre decisioni, invece di prenderle nello spirito, le prendiamo con l'intelligenza. Per carità, sempre meglio prenderle con l'intelligenza che coi piedi, ma non è questo il cristianesimo, non è questo il Vangelo. E fare le cose nello spirito significa fare le cose nell'amore, sempre, cioè lasciarsi guidare dall'amore come principio di base in tutte le scelte, in tutte le cose che noi facciamo e decidiamo. Capite? Perché questo è la Chiesa è questo principio agapico, la Chiesa è questo principio di amore. Altrimenti che cosa facciamo? Altrimenti la Chiesa diventa altro, la Chiesa diventa un'agenzia, un esercito, una caserma, tutti ben irreggimentati, ben inquadrati, tanti soldatini. Guardate che il problema è questo, il problema è questo. Noi in questo momento l'immagine della Chiesa che noi diamo al mondo è esattamente questa qui. Sono, credo, 6 secoli, forse 7, che in teologia praticamente non si parla più dello Spirito Santo. Se ne sta ricominciando a parlare adesso. E la conseguenza è sotto gli occhi di tutti. La conseguenza di questo è una Chiesa esercito, una chiesa società, una chiesa parastatale, con una struttura perfetta, rigidissima, in cui non c'è più spazio per respirare, in cui non c'è più spazio per muoversi. Le comunità religiose, non parlo delle apostole, dico, faccio un discorso in grande naturalmente, che hanno questo disastro che non si parlano nemmeno più tra loro, no? Per non parlare dei matrimoni che si sfasciano. La causa remota è tutta lì, non parliamo più dello Spirito Santo, cioè non parliamo più di questo principio d'amore che è quello che dà vita, che tiene insieme ogni struttura, ogni forma, ogni esistenza dell'essere Chiesa, compresi noi. Tra noi circola abbondante lo Spirito Santo, non è minimamente una critica quello che voglio dire, ma lo sto dicendo per far capire la necessità, l'urgenza di questa riscoperta del battesimo, di questa riscoperta del paradigma battesimale nella nostra esistenza, di come questo domanda di ripensare tutta la nostra vita a partire dal battesimo. Cioè il battesimo deve essere il punto di partenza, la pietra angolare su cui costruire tutto, capite? E noi in teoria questo lo sappiamo, in pratica non accade mai. Ecco, tutta la struttura, tutta l'architettura della nostra fede si appoggia sul battesimo, va tutta ripensata a partire quindi dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è la ciliegina sulla torta che arriva per ultimo quando alla fine ho già fatto tutto, in genere lo usiamo così. Lo Spirito Santo è il contrario, lo Spirito Santo sta alla base di tutto, perché è appunto l'anima del battesimo ed è il presupposto di ogni cosa che noi facciamo, diciamo, pensiamo da cristiani. Meglio che smetto, perché sennò parlo 3/4 d'ora dello Spirito Santo. Però mi interessa che comprendiamo questa cosa, cioè abbiamo bisogno di un nuovo paradigma di vita che parte proprio dal dono,